Predatori sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori del tempo.
Ricordando film e giochi, i cartoni alla TV e persino le canzoni di Sanremo. Ora scoprirai la nostra storia che ci racconteranno qui per noi. Eccoli qua,
predatori del tempo, che riportano un mondo come era qualche anno fa. Con Valentina Chinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono il mondo qui su Radio Animati, e poi rendono eterna la storia così splendida.
Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e qua con me ci sono come sempre
Valentina, ciao.
E Chinoppi, ciao a tutti. Ora, qua con te andrebbe nuovamente contestualizzato.
È durato, è durato poco, possiamo dirlo.
Sì, esatto.
Breve ma intenso.
Sono tornato nella mia navicella, come insomma, come chi ci ha ascoltato nella scorsa stagione sa che ormai vivo rinchiuso in questa navicella spazio-tempo dove le piante crescono a velocità impressionante, devo dire.
Sì.
Però il resto molto meno, e quindi niente, di nuovo prontissimo anche da qui per continuare quella che era stata la nostra avventura della scorsa puntata nell'anno 1997. Dico bene o dico giusto?
Dici giustissimo, esatto. Dici giustissimo. Ma diciamo, dopo che abbiamo rispolverato nella prima puntata alcuni dei ricordi, diciamo così, di cultura pop del 1997, qualcuno di voi ha un ricordo invece personale del 97? Qualcosa che dice, sì, questa cosa qui è successa nel 97.
Oh mamma, ho detto così, è difficilissimo.
A bruciapelo. Vabbè, allora vabbè, dico la mia.
Vai.
Estate dopo la maturità, in campeggio tipo in 15, realizzare che con un fornellino da campeggio la pasta per tutti non la puoi fare. questo è il mio 1997.
No, io credo assolutamente invece di sapere... di avere un ricordo del 97 molto più importante e serio del tuo. Io nel 1997 sono andato per la prima volta a vedere in concerto i Sabotage, che all'epoca erano di gran lunga il mio gruppo preferito, e devo dire che insomma è stata una cosa di quelle che ti riempiono il cuore, gli occhi e le orecchie per diverso tempo.
Quindi vabbè, poi nello spazio musica magari poi ci racconterai, sì, come è, sì, stata questa esperienza, insomma. Te Vale, niente? Ti è venuto in mente niente?
Ma sì, in realtà mi vengono in mente tante cose, però non potrei dirti questo.
Questo era il
1997.
Quella è la mia battuta, Vale.
Va bene, allora facciamo così, per rompere il ghiaccio, ascoltiamoci un brano, una sigla che ci riporta a quell'anno, non diciamo che cos'è e poi dopo ve la svegliamo, magari nel frattempo mentre l'ascoltate qua su Radio Animati siete così bravi da dire, sì cavolo se me la ricordo, questa è la sigla di...
Excuse me, I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. You're standing on my neck. You're standing on my neck.
E di che cos'era questa sigla? Chi se lo ricorda?
dei Simpson.
Esatto, no, in realtà no. Comunque va detto, prima di tutto però va detto una cosa, che chi se la ricorda, comunque forse si ricorderà che non è una sigla che abbiamo ascoltato nel 97 in realtà in Italia.
Eh beh sì, è arrivata qualche anno
dopo. È arrivata qualche anno dopo, è arrivata, era la sigla di Daria, che è un, una serie di animazione americana che andava in onda in America e poi anche in Italia su MTV. È una serie, in America è amatissima, è considerata veramente una di quelle
davvero?
Serie cult, sì, esatto, e ha, ha avuto un fortissimo impatto nel, per quanto riguarda appunto l'immaginario collettivo delle ragazzine del, della fine degli anni 90. Da noi è arrivata nel 99 e ora vedremo come è arrivata e che caratteristiche aveva. Va detto subito che in realtà da noi ha avuto molto meno impatto, ma anche questo forse converrà a spiegarlo. Allora, intanto va detto che Daria nasce come spin-off di un'altra serie TV, di un'altra serie d'animazione sempre a marchio MTV, ovvero Beavis and Butt-Head, che era arrivata anche da noi. Da noi non credo abbia avuto il grande seguito che ha avuto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti anche era diventata una sorta di cult per tutti i, per tutti gli spettatori metallari di MTV, perché comunque Beavis and Butt-Head, se ve li ricordate, erano due ragazzini del liceo che in qualche modo prendevano in giro tutti i cliché, tutti i luoghi comuni legati alla figura dell'appassionato di musica metal. E Daria invece è un, appunto, nasce come personaggio come personaggio collaterale della serie, poi visto il successo che aveva ottenuto, ha ottenuto una serie tutta sua. È una ragazza del liceo, quindi è un'adolescente, è caratterizzata da un carattere molto, molto cinico, anche da una parlantina abbastanza velenosa. È la classica tipa un po' strana che in realtà si trova poi in ogni scuola del mondo, e la serie narra la sua vita quotidiana. La particolarità di questa serie animata però è che non racconta la tipica vita degli adolescenti americani come siamo abituati a vederla in serie che all'epoca andavano ancora molto di moda, come per esempio poteva essere Beverly Hills, quindi c'è il solito gruppo di amici con tutte le caratterizzazioni che conosciamo. Daria racconta quello stesso mondo da un punto di vista inedito, cioè dal punto di vista di colei che da quel mondo ha deciso di prendere le distanze. Non è stata messa in disparte, quindi è importante dire questo. Daria non è non è messa in disparte, è lei che ha deciso di non prendere parte a tutto ciò che è il mondo dei suoi coetanei, perché fondamentalmente li disprezza e non più che piuttosto che vivere da emarginata sceglie di vivere da sola, perché preferisce mettere al centro della sua vita altri valori. È consapevole di essere per esempio molto intelligente, lo sa e lo fa pesare, insomma non cerca di essere accettata, cerca anzi un modo per farsi per essere distinta ancora di più da tutto il resto della compagnia, che è invece incarnata dalla sorella più piccola, Queen, che è esattamente il suo antitesi. È la presidentessa del club della moda, è molto popolare, è molto estroversa, tanto quanto invece Daria, e forse potremmo definirla snob. Daria comunque faceva breccia nel cuore dei telespettatori, perché era proprio appunto per questo suo desiderio di non essere assimilata, di non essere inquadrata, e quindi poi appunto per la sua abitudine di commentare con queste battutine al vetriolo ogni situazione in cui si trovava. Dal punto di vista grafico era caratterizzata come la tipica adolescente esponente del movimento grunge, o grunge che dir si voglia, e quindi in qualche modo anche un certo tipo di adolescenti ebbe il suo eroe animato, ebbe la sua in qualche modo la sua controparte animata. per questo, proprio perché si poneva in modo molto originale rispetto a quello che la TV americana proponeva ai telespettatori adolescenti, aveva proposto fino a quel tempo, Daria in America ha avuto un grandissimo successo. Da noi ne ha avuto molto meno, per, secondo me, per vari motivi. Ora magari ve li spiegherò, però vi chiedo, voi l'avete vista Daria?
Io qualche puntata di Daria l'ho vista.
Ti piaceva?
Sì. Diciamo che era una cosa un po' particolare, non mi faceva morire proprio, cioè non esatto. ci morivo dietro, però comunque la seguivo, cioè sicuramente mi ci trovavo più che in altre serie, però insomma non mi faceva
è la mia stessa, io la trovavo divertente. E tu, Chinoppi?
Più o meno lo stesso, sono d'accordo, era una serie che si parlava, anche perché cioè, di cui si parlava con gli amici, anche perché comunque insomma nelle varie compagnie dell'epoca insomma c'era qualcuno che qualche amico o qualche amica che si riconosceva anche particolarmente nel personaggio di Daria, che quindi l'aveva preso molto a cuore. Io non ero tra questi, però allo stesso tempo insomma tutto sommato era qualcosa di diverso, per cui ci stava.
Esatto, io penso che comunque da noi forse non ha avuto questo impatto così forte come negli Stati Uniti, perché comunque la TV da noi aveva già fatto vedere altre protagoniste animate, specialmente quelle che vengono dall'animazione giapponese, che insomma avevano caratteristiche di originalità che erano comunque molto forti dal punto di vista certo. del carattere. Quindi noi, poi almeno io sicuramente non ero più adolescente, non andavo già più neanche al liceo, quindi mi piaceva, perché ricordiamo, da noi Daria è arrivata nel 99, quindi insomma è arrivata parecchio dopo rispetto anche all'esaurirsi dell'onda lunga del grunge, quindi come al solito noi arriviamo sempre in ritardo in queste cose, quindi forse anche per questo da noi non ha avuto questo impatto. Però secondo me è un peccato che manchi l'edizione in DVD di Daria.
Sì,
che questa
sarebbe
molto carina da avere, perché comunque testimonia un'epoca televisiva, se non insomma se non proprio sociale, quindi secondo me sarebbe
sicuramente carino. Esistono gli Stati Uniti da noi.
Ah beh certo, no, negli Stati Uniti esistono. Io per scrivere la scheda ho fatto certo che esistono, da noi no.
Comunque,
però da loro sì.
Comunque scusatemi, mi prendo altri due secondi perché vorrei dire che effettivamente in quegli anni, specialmente negli Stati Uniti, MTV è stata molto avanti su queste cose, molto molto avanti. Era un posto dove si poteva vedere in televisione, su un canale assolutamente mainstream quale MTV negli Stati Uniti era, tutta una serie di prodotti di animazione assolutamente indipendenti e di nicchia che mai prima d'ora si erano visti in televisione e mai dopo si sarebbero rivisti, perché anche insomma l'animazione, quella vera dei pionieri dell'animazione dell'animazione indipendente di quegli anni, che era specialmente negli Stati Uniti, veramente c'era una creatività incredibile, e MTV negli Stati Uniti riusciva ad avere dei contenitori dove trasmettere tutta una serie di cose molto particolari. Uno, il primo che mi viene in mente, si chiamava Liquid Television, che se non sbaglio in Italia non è mai arrivato. In Italia però è arrivato, insieme a questa prima ondata di cartoni, un contenitore, si chiamava Cartoon Sushi, che era
me lo ricordo, sì,
che era una serie di cortometraggi totalmente folli, che appunto quello si è visto anche in Italia. Anche lì per esempio siamo arrivati ad avere per la prima volta, grazie a quello, familiarità con i lavori per esempio di John Dilworth, che è poi diventato famoso con Leone il cane fifone, oppure insomma altre serie di, per esempio alcuni spezzoni di Bill Plimpton, che è assolutamente uno dei vate dell'animazione indipendente americana degli anni 90 e 2000. Oltre a questo sono arrivate su MTV, e queste anche in Italia, insieme proprio a quella prima mandata di cartoni, anche alcune serie molto particolari che facevano parte di un filone che veniva chiamato MTV Oddities, non so se ti ricordi.
Sì,
e c'era tra questi sicuramente, potrei sbagliarmi, ma tra questi sicuramente c'era The Max, scritto con 2X, tratto da un fumetto underground americano, che era questa storia di questa sorta di supereroe barra così mutante, che appunto era una serie molto 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 particolare, con un'animazione secondo me fatta molto molto bene, anche questa molto diversa, e un'altra serie si chiamava The Head, che invece ricordava come disegni molto di più la roba tipo Beavis and Butthead, quindi artisticamente sicuramente meno ricercata, però anche quella molto, molto particolare. E giusto per citare proprio al volo qualche altro cartone che abbiamo visto in quella prima mandata su MTV, è un Flux, poi per esempio Celebrity Deathmatch, che invece era,
questo me lo ricordo benissimo,
sì, che era animazione di plastilina, anche quella fatta senza badare molto, insomma, no, più di, non proprio esattamente in punta di fioretto. Poi per esempio una serie di cui abbiamo già parlato credo altre volte, che è il Super Adventure Team, che è un'altra serie con pupazzi in stile Thunderbirds, che a me faceva letteralmente scompisciare dalle risate. Insomma, è stato bello vedere come per quegli anni MTV e anche MTV Italia si andava nella sua direzione, separandosi completamente da quello che era un po' i filoni, quelli di base. Poi dopo è arrivata l'MTV Anime Night, che sicuramente ha portato delle serie di grande qualità in Italia, con doppiaggi fatti anche bene, però ecco, col senno di poi si trattava comunque di omologazione, perché tutto si stava già muovendo in quella direzione lì. Quindi insomma, mi piace ricordare questo piccolo paradiso di creatività animata che fu MTV in quegli anni.
Fra l'altro, il primo settembre del 1997 nasce ufficialmente MTV Italia, per cui insomma è un anno che, a cui insomma MTV qua da noi è estremamente legata, e nel corso di almeno un decennio cambierà notevolmente la TV, e anche la TV dei ragazzi, se vogliamo, perché diciamo ancora forse no, ma di lì a breve avverrà un po' quel sorpasso, secondo me, fra MTV e Italia 1. Cioè quello che avverrà poi in seguito è che fondamentalmente la parte soprattutto innovativa non sarà più dettata da Italia 1, ma passerà a MTV, che di contro perderà sempre un po' di più nel corso degli anni la funzione di canale prettamente musicale. E Daria e altre serie di animazioni, e anche MTV Anime Nights, insomma, in qualche modo sono la dimostrazione di questo, per poi giungere a diventare un vero e proprio canale generalista, come ormai è tutt'oggi MTV, che in Italia è ricevibile solamente nel bouquet di Sky, e purtroppo ci regala, vabbè, lasciamo perdere. Sì, finiamo con l'animazione, nel senso che c'è un'altra serie del 1997 che secondo me non possiamo ovviamente non citare, perché ovviamente insomma è passata la storia. Io ascolterei brevemente la prima sigla della prima stagione e poi ne parliamo, ok?
Vai.
Vai.
I'm going down south, I'm gonna have myself a time. South, I'm gonna leave my woes behind.
Ever parking day or night, we both parting hot and ever.
Heading on up south, I'm gonna see if I can't unwind. So come on down south, I can meet some friends of mine.
Ed è South Park, ovviamente, la serie di cui vi andremo a parlare adesso, giusto Vale?
Esatto, perché il 97 è anche l'anno in cui debutta in America questa serie, che Kinoppi, di tu com'è che è animata.
Sì, allora, no, c'è chi crede che South Park sia animata in cutout, quindi in animazione diciamo tradizionale, stop motion, però con figure ritagliate. Ovviamente questo non è vero, cioè il pilota, l'episodio pilota è stato fatto così. In realtà South Park è in tutto e per tutto sempre stata animazione 3D, in cui i modelli 3D sono di fatto bidimensionali e ovviamente fanno il verso a quella che è l'animazione in cutout, ma è assolutamente una serie 3D.
Esatto, e quindi se anche voi siete come me convinti che le prime puntate fossero tutte fatte così, invece sappiate solo no. Solo l'episodio pilota è realizzato in questo modo.
Io in quegli anni lì già bazzicavo festival d'animazione, per
sì,
cui sapevo tutto,
ma
la magia ormai era andata.
Io anch'io, ma non avevo la più pallida idea che ci fosse la differenza tra il pilota e quello che era andato in TV. Comunque, la serie si propone di raccontare la vita quotidiana di un gruppo di ragazzini, di bambini, vagamente simili ai Peanuts di Schultz, che vivono in un'immaginaria cittadina del Colorado. Le vicende di questi ragazzini sono poi lo spunto per una satira, anche veramente molto feroce, dell'America degli anni 90. Una satira in cui è presente sempre una forte componente di critica sociale, anche politica, nella quale non viene risparmiato niente e nessuno. Possono essere oggetto di queste prese in giro tanto i politici quanto le stelle del rock, fino alle sette religiose, poi le istituzioni tradizionali. E questo negli Stati Uniti fece letteralmente infuriare un numero infinito di associazioni religiose, di partiti politici, gruppi organizzati di ogni tipo. E quando poi la serie arrivò in Italia su Italia 1, ovviamente queste polemiche ebbero eco anche qui, e anche qui i vari gruppi organizzati di genitori, tipo il Moige e quant'altro, pretesero e ottennero però che Italia 1 censurasse la serie, al punto che a un certo punto l'emittente decise di rinunciare alla messa in onda, perché era impossibile poi alla fine censurare una serie come South Park senza renderla incomprensibile o comunque snaturarla. E quindi tempo dopo la serie fu ridoppiata e riproposta da MTV. Che cos'è che ha fatto la fortuna?
In realtà da un canale legato a MTV, esatto, che era Paramount Comedy.
Ah, sì, è vero.
E poi Comedy Central e altre serie. Però sì, effettivamente a un certo punto Italia 1 rinunciò,
esatto,
a tutto.
Dovete
questo.
Rinunciare, esatto. Cos'è che ha fatto la fortuna di South Park? Sicuramente il linguaggio scurrile, le allusioni e gli sberleffi all'indirizzo di chiunque avesse all'epoca un ruolo pubblico erano un po' la cifra stilistica della serie. Eppure secondo me non è in realtà soltanto questo ad averne fatto una serie cult negli Stati Uniti, ma South Park è fu all'epoca una delle voci critiche, e all'epoca in realtà non ce n'erano poi così tanti, nei confronti dell'America degli anni 90, un'America che dalla serie appare fortemente ipocrita, fortemente caratterizzata dal settarismo, dove comunque appunto di certi argomenti non si deve parlare, poi nessuno vuole negare che siano un problema oppure che comunque esistano, ma devono essere tenute fuori quantomeno dalla TV, dall'intrattenimento generale. Questa carica eversiva era evidente per il pubblico americano, ma in Italia, nonostante gli adattamenti, nonostante tutto, chiaramente era meno percepibile e meno comprensibile. E quindi io non credo di sbagliare se penso che in realtà South Park non abbia poi avuto quel peso, quell'influenza da noi che invece per esempio hanno avuto i Simpson, che avevano un'altrettanta insomma caratterizzazione, ma che in realtà incontravano molto più facilmente il grande pubblico anche non americano.
I Simpson sono molto meno legati all'attualità,
esatto, infatti,
e South Park sono estremamente sul pezzo, cioè le puntate vengono prodotte veramente a ridosso della trasmissione, per cui parlano veramente di fatti che sono di cronaca attualissima, cosa che i Simpson non fa assolutamente mai. Però, insomma, sì, ciò nonostante, sono serie diverse, accomunate forse semplicemente dal fatto che sono serie per adulti, tra virgolette, di enorme successo e che appunto vanno avanti, a volte malgrado se stesse, da tantissimi anni.
Sì, esatto. Il termine malgrado se stesse mi sembra appropriato, ma ormai più o meno per tutte queste serie.
Infatti non
risparmierei nessuno in questo caso.
Le prime stagioni di South Park sono eccezionali, poi ho completamente mollato, per cui non lo so. Ammetto che non ho idea di come siano le ultime stagioni di South Park. Tra l'altro South Park venne trasmesso in Italia per la prima volta il 6 gennaio del 2000 con una doppia puntata in cui si vedeva la prima puntata della prima stagione, però preceduta da quella che era la, ora non ricordo esattamente quale, posso andare a controllare velocemente, da quella che era la decima puntata della prima stagione, che era la puntata di Natale, data comunque per la Befana in Italia, e che praticamente si concludeva con il fatto che per la prima volta dall'inizio della stagione, dall'inizio della serie, Kenny non moriva, arrivava alla fine, sapete, no?
Che sì, sì, la soprattutto gag, utilissimo Kenny... farlo vedere al debutto, una cosa del genere.
Cose random su Italia 1, va bene.
Esattamente, la puntata finiva con Kenny che sui titoli di coda, praticamente sul The End, si guarda intorno sospetto e poi esulta per avercela fatta. Una battuta è completamente persa dall'ordine della programmazione, però vabbè, insomma, si è recuperata col tempo.
Bene, allora dai, per chiudere l'angolo ascoltiamoci un'altra sigla di South Park.
I'm going down south, I'm gonna have myself time.
Friendly faces everywhere, humble folks without temptation.
Going down south, I'm gonna leave my woes behind.
Am I parking day or night? People started howling at
me. And on up south, I'm gonna see if I can't unwind.
E questa è un'altra sigla di South Park. Il nostro Matteo, che si occupa della programmazione, la segnala come seconda e terza stagione. Vai a sapete che differenze ci sono,
esatto.
Però vabbè.
Quindi se non è vero, non prendetevela con noi.
Non prendetevela con noi. Parliamo di altro. Passiamo dall'animazione, passiamo alla musica e passiamo all'angolo dedicato al Festival della Canzone Italiana, ovvero il Festival di Sanremo.
Detto anche amichevolmente l'angolo del chi?
Esatto, l'angolo del chi o del questore di Sanremo. Vi ricordo che personaggio che ormai da tempo ci portiamo dietro ed è un nostro amico, per cui insomma lo salutiamo.
Anche se cambia ogni tanto.
Anche se cambia, sì, esatto, abbiamo iniziato a parlare di Sanremo del 77, non credo che sia tuttora in carica, anche se è il 97. Allora, 1997, dunque, prima di tutto termina il regno di Pippo Baudo, che a maggio del 1996, poco dopo la conclusione della precedente edizione di Sanremo, torna in rotta di collisione con la Rai e abbandona l'azienda. Si dedicherà per un po' al teatro con Garinè e Giovannini, con lo spettacolo L'uomo che inventò la televisione, e poi resterà alcuni anni in Mediaset con trasmissioni veramente di scarsissimo riscontro di pubblico. Se negli anni 80, quando Baudo per la prima volta finì a Mediaset, a Fininvest, insomma, comunque qualche risultato lo portò a casa, in questo periodo possiamo dire veramente i risultati furono molto molto deludenti. La Rai decide quindi di tornare a dividere il ruolo della direzione artistica da quello del conduttore. Per la prima categoria viene scelta una commissione composta da musicisti come Giorgio Moroder, Pino Donaggio e dall'autrice anche televisiva Carla Vistarini. Quest'ultima, fra l'altro qua su Radio Animati, l'abbiamo anche intervistata, abbiamo anche un suo jingle, la dobbiamo ricordare anche in veste di autrice di testi di sigle di cartoni animati, perché lei firma con Luigi Lopez, Pinocchio perché no, Cibernella e La Fantastica Mimì. Per cui Carla quell'anno fu una delle insomma componenti della commissione che selezionò i brani di Sanremo. Per quanto riguarda invece la conduzione, vengono fatte varie ipotesi, fra cui quella di Raffaella Carrà con Piero Chiambretti. La Carrà però alla fine non accetta per vari motivi e al suo posto viene deciso di affiancare a Chiambretti Mike Bongiorno e Valeria Marini. Il trittico, c'è da dire, da un punto di vista di presentazione funziona, perché c'è il classico conduttore serio, istituzionale come Mike Bongiorno, la valletta bionda svampita e il guastafeste. Per quanto riguarda il cast di cantanti in gara, beh, diciamo che non è un'edizione di poco conto. E saranno tante le canzoni che in qualche modo resteranno popolari sino ai giorni d'oggi, e poi fra poco le ascolteremo anche. Tuttavia c'è qualcosa che in questa edizione di Sanremo non funziona benissimo, secondo me, almeno dal punto di vista delle giurie demoscopiche, perché sembrano nei risultati, secondo me, non rispecchiare realmente il gusto degli acquirenti di musica, nonché delle radio. Andrà invece un po' meglio per quanto riguarda le giurie di qualità, dove troveremo fra gli altri in giuria di qualità Gino Paoli, Nicola Piovani e il compositore americano Bill Conti. Anche qui, restando in ambiente sigle, è stato il compositore Bill Conti di delle sigle di Dynasty e di Falcon Crest, per cui insomma un personaggio legato in qualche modo alle sigle. Fra i brani che fra poco non ascolteremo, ma che insomma vale la pena ricordare per questa edizione 1997 del Festival di Sanremo, fu in gara Carmen Consoli con Confusa e Felice, che pensate manco arriverà alla finale, Nicolò Fabi con Capelli, che tuttavia si aggiudicherà il premio della critica fra le nuove proposte, Alex Baroni con Cambiare ed uno sconosciuto Mickey Mix, qui voi potreste dire chi, ma in realtà insomma tutti sappiamo che poi qualche anno dopo sarebbe diventato il grande Caparezza, che salutiamo visto che spesso ci ascolta. Fin qui chi non ve l'ho fatto dire, però sono stato bravo, giusto?
Infatti va tutto bene.
Fin qui va tutto bene. Allora,
dai, più andiamo, più ci avviciniamo al presente, più è difficile dire chi, dai.
Ma non lo so. Ascoltiamoci un medley a questo punto dei brani in gara Sanremo 1997, ma che non sono finiti sul podio dei Big.
Se questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti. Bisogno di parole per spiegare, no, quello che voglio lo sai, adesso dimmelo semplicemente, se veramente mi vuoi, se mi vuoi.
Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare, ma la sera di Luca che musica c'è, pochi amici a casa di Luca, lo stato ideale, perché ognuno a casa di Luca è nient'altro che sé, certe sere a casa di Luca facciamo le tre cantando le canzoni, che belle vibrazioni.
Non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi.
Medley dedicato ai brani in gara a Sanremo 1997. Allora,
pezzoni.
Ok, beh sì, a loro modo sì, diciamo, ho scelto fra i brani che in qualche modo magari da un punto di vista musicale, di qualità, di caratura musicale, non è detto che siano state esattamente delle pietre miliari, però hanno indubbiamente
almeno una sì
caratterizzato quell'anno. Sì, almeno una sì, e sono d'accordo con te. Ma andiamo con ordine. La prima sicuramente non riguarda questa categoria, però sicuramente ricorda quel periodo, ovvero i Ragazzi Italiani con Vero Amore. Il 13 febbraio del 1996, con una conferenza strappalacrime, i Take That si sono ufficialmente sciolti, almeno per il momento. Ma ovviamente è già pronta la risposta italiana al gruppo di Manchester.
Quando si è saputo che il posto era libero.
Il posto è vagante, allora andiamo avanti. Arrivano i ragazzi italiani. Dopo essersi fatti notare in giro in varie trasmissioni TV, fra cui Amici di Maria De Filippi nella versione talk show, non talent, ed aver pubblicato alcuni album, arrivano sul palco dell'Ariston. Ricordiamo i nomi, sono Alessandro
alcuni
La Rocca.
Alcuni album?
Sì, avevano già pubblicato almeno un paio di album.
Accidenti.
Quindi
dove eravamo noi?
E fra l'altro variando un po' anche la formazione, però diciamo comunque sul palco dell'Ariston salgono quelli che poi sono i più famosi fra i vari componenti dei ragazzi italiani, ovvero Alessandro La Rocca, Attilio Fontana, Manolo Bernardo, Pino Beccaria e Fabrizio Crociani. Il pezzo Vero Amore è un pezzo facile che strizza ovviamente l'occhio alle giovani ragazzine fans, anche se sono abbastanza certo che Valentina non è mai stata una fans dei ragazzi italiani, giusto?
Risposta esatta.
Mi piace vincere facile, esatto. Come dice questi casi.
Era facile.
Comunque, a differenza di quanto accadrà anni più tardi alla risposta delle Spice Girl, ovvero le Lollipop, il gruppo di Roma regala.
Non lo dire con questo tono, Lorenzo. No, dai, perché le Lollipop.
No, io vabbè, voglio bene le Lollipop. Anche una foto vabbè insieme alle Lollipop. Ma finiamola qua. Il gruppo di Roma regalerà comunque una buona esibizione dal vivo, dimostrando di non essere una mera operazione di marketing. Il brano, pur arrivando a piazzarsi solo al 18° posto della classifica finale, regalerà un disco d'oro al gruppo, nonché la vetta della loro popolarità. Subito dopo i ragazzi italiani abbiamo ascoltato Silvia Salemi con A Casa di Luca. Silvia si è aggiudicata il Festival di Castrocaro nel 1995 e si è piazzata al 5° posto delle nuove proposte a Sanremo 1996. Approda fra i big per presentare la canzone che tutt'oggi rappresenta per lei il suo maggior successo discografico e di popolarità. Il brano A Casa di Luca porta la firma del grande Giampiero Artigiani, che probabilmente a molti di voi farà dire chi,
esatto.
Però in realtà va ricordato perché è scomparso prematuramente il 4 febbraio del 2019 e ha regalato al Festival di Sanremo, in veste di autore, due splendide canzoni come Acqua Alta in Piazza San Marco nel 1984 e Le Rondi sfioravano il grano del 1986, mentre in veste di autore si è aggiudicato Sanremo nel 1988 come autore di Perdere l'amore, interpretata da Massimo Ranieri, quindi diciamo uno dei autori importanti della musica italiana. Subito dopo Silvia Salemi ci siamo ascoltati Neck con Laura non c'è, e arriva per lui la definitiva consacrazione a Sanremo 97. Il brano è sicuramente uno almeno dei vincitori morali di questa edizione e risulterà indubbiamente il più venduto, arrivando alla posizione numero 2 dei singoli e risultando a fine anno il più venduto in assoluto fra gli interpreti italiani. Il brano viene inserito nella nuova edizione dell'album Lei, gli amici e tutto il resto, che comunque già prima di Sanremo aveva ottenuto ottimi risultati, con l'aggiunta anche del brano Sei Grande, che diventerà uno dei successi dell'estate del 97 con la sua partecipazione al Festival Bar. L'album sarà pubblicato in tutta Europa, riscuotendo successi in tanti paesi, e arriva a superare complessivamente i 2 milioni di copie vendute, per cui un grande successo per Neck, un po' a scoppio ritardato, va detto, perché lì per lì Laura non c'è, sì, l'ascoltammo all'Ariston, carina, ma non ebbe poi quell'esplosione che arrivò qualche settimana più tardi, una volta che la trasmissione si era conclusa.
Posso esprimere tutta la mia simpatia per quelle ascoltatrici che si chiamano Laura, che da allora in poi si sono sentite rispondere non c'è ogni volta che venivano nominate, quindi io vi sono nel cuore.
Va bene. Tanta simpatia anche per le ascoltatrici che in quell'anno si chiamavano o Paola o Chiara, perché probabilmente il gioco di parole avveniva anche per loro.
Ah, sì, esatto.
Come Paola e Chiara, che abbiamo ascoltato con Amici come prima. E Paola e Chiara sono due sorelle milanesi che tra il 94 e il 95 vengono notate da Claudio Cecchetto, che le vuole al fianco di Max Pezzali nella band che accompagnerà gli 883 dopo la fuoriuscita di Mauro Repetto. Non so se vi ricordate, ma gli 883, quando Repetto se ne andò, ebbero un po' questa fase di band in cui si cercò di costruire una band intorno a loro, soprattutto sull'album
rimosso,
La donna, però, il sogno e il grande incubo. Comunque Paola e Chiara facevano le coriste in questa versione degli 883. Questo le permise nel 1994 96 di essere notati dalla Sony, che decide di metterli sotto contratto e di farli partecipare a Sanremo Giovani lo stesso anno. Grazie a un buon piazzamento, Paola e Chiara possono quindi partecipare a Sanremo 1997, dove arrivano alla vittoria delle nuove proposte. L'album che seguirà, intitolato Ci chiamano bambine, avrà buoni risultati di vendita e il singolo successivo, Bella, sarà presentato al disco per l'estate e tratterà il non facile argomento dei disturbi alimentati. Ci vorrà ancora qualche anno per vederle raggiungere un vero e proprio successo commerciale, ma il loro percorso in qualche modo è iniziato, anche se con atmosfere musicali molto diverse. Qui siamo un po' in zona rock, Irlanda e quant'altro, diciamo così, proprio vagamente.
Ecco,
ok,
va bene, guarda.
Però vale la pena ricordare, e sicuramente ha aiutato la loro popolarità anche la fantastica imitazione di parodia, diciamo, di Luciana Littizzetto con la Jalapas Band, come non citarla. Ultimo brano di quelli ascoltati in questo medley è Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire. Gli anni 90 di Patti Pravo sono abbastanza articolati. Come ricorderete, nel 90 le viene chiesto di partecipare a Sanremo con il brano Donna con te, ma l'impossibilità di cambiare il testo, che a Patti proprio non piace, la porterà a rinunciare a questa occasione per lasciare il brano ad Anna Oxa. Nel 1992 viene arrestata per alcuni giorni per possesso di hashish e una volta uscita dichiarerà alla stampa: immaginatevela con la sua voce: ogni tanto mi facevo una cannetta per dormire, va bene, va bene, vuol dire che non la farò più. Quindi, questo fu Patti Pravo nel 92. Nel 94 parte per la Cina, parte per un viaggio in Cina dal quale troverà l'ispirazione per l'album Ideogrammi, pubblicato nello stesso album. Un album particolarissimo, molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Il sodalizio con la Cina sarà rafforzato anche da numerose partecipazioni della Patti Pravo alla TV asiatica, dove si esibirà anche cantando in lingua pechinese. Nel 1995 torna a Sanremo con il brano I giorni dell'armonia, ma il brano viene relegato dalle giurie in fondo alla classifica finale ed anche il grande pubblico non sembra entrare in sintonia con il brano. Nel 1997 è finalmente l'anno del rilancio e della popolarità. E dimmi che non vuoi morire, come sappiamo, è firmato fra gli altri da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri degli Stadio e permetterà alla cantante di origine veneziana di aggiudicarsi il terzo premio della critica nella sua carriera. Anche le vendite del singolo dell'album Live, che conterrà il brano sanremese, saranno ottime, ma al di là dei numeri la canzone rappresenterà la nascita di un altro grande classico nel suo repertorio, indubbiamente di una delle voci storiche della musica italiana, a dimostrazione che si può tornare al successo anche dopo tanti tanti anni. Quale ricordate con più affetto di queste canzoni?
Allora, in teoria con più affetto dovrei dirti tutte, perché comunque sono legate a un periodo molto molto bello comunque della mia vita. Per me la canzone, cioè le altre sono, potremmo definirle canzonette, ma quella di Patti Pravo secondo me è una bellissima canzone. Cioè è ancora un pezzo capace di emozionare quando uno lo ascolta, quindi direi quella.
Chinoppi?
La penso un po' come la Vale, cioè sono tutti pezzi che ricordo molto bene, perché qui siamo arrivati insomma a un Chinoppi decisamente grandicello e quindi si ascoltava la musica con un altro orecchio. Devo dire che di questi nessuno è un pezzo che mi è particolarmente a cuore, per cui direi nessuno in particolare in realtà, però sì, li ricordo tutti molto bene.
Bene, e adesso vi ricordate cosa ho detto all'inizio? Questo Sanremo non è privo di belle canzoni, ma sicuramente la giuria ha premiato brani che non sono passati alla storia, questo va bene.
So già dove vuoi andare a parare.
Lo so, questo non significa che fossero brani brutti o degni di nota, insomma, trovo personalmente però che i vincitori insomma fossero da altre parti, non sul podio. Comunque ascoltiamoci adesso i brani che hanno vinto terzo, secondo e primo posto a Sanremo 1997 e poi ne parliamo.
Sei tu. Thank you.
fiumi di parole su Radio Animati nei Predatori del Tempo per raccontarvi quello che è stato il Sanremo del 1997. Ma non arriviamo a parlare subito dei Jalis, anche se so che scalpitate per parlarne, però partiamo dal terzo posto.
In realtà no, perché non so niente dei Jalis.
Partiamo dal terzo posto. Siria, sei tu. Si ripete il consueto meccanismo del vincitore fra le novità l'anno precedente, terzo posto l'anno successivo. È successo a Marco Masini, è successo a Laura Pausini e sicuramente è un buon auspicio anche per Siria. Il brano è ancora una volta firmato da Claudio Mattone, all'epoca suo produttore. Dopo il festival viene pubblicato il secondo album dal titolo L'Angelo e da settembre dello stesso anno si aggiudicherà a pari merito con Carmen Consoli il telegatto di Voto alla Voce come artista rivelazione dell'anno. Diciamo che però a differenza di Masini e della Pausini, insomma, il successo di Sei Tu non è paragonabile a quello di Strani Amori e Perché lo fai. Però diciamo che poi nel tempo Siria si rifarà in altre occasioni. Secondo posto, Anna Oxa, Storie. E qui c'è da dire che Anna Oxa torna a Sanremo più per decisione della casa discografica che per sua volontà. L'album dell'anno precedente, Anna non si lascia, non aveva raggiunto i risultati sperati in qualche modo e la cantante si era lasciata andare in alcune interviste anche un po' di polemica verso la Sony, che era la sua casa discografica, rea secondo lei di non averla supportata adeguatamente con la promozione. E questo ci sta, perché non è detto che un album non di successo non sia un album meritevole di successo. Comunque, il brano Storie era stato provinato da Raffaella Cavalli, qui potreste dire chi. Però in realtà, se siete stati attenti nelle precedenti puntate dei Predatori, vi ricordate, ne ho già parlato di lei, perché fu in qualche modo la pupilla del duo Cremonesi-Valsiglio, autori dei primi successi della Pausini, che tentarono di trovare in Raffaella Cavalli una nuova Laura Pausini, ma poi non ci riuscirono. Comunque, ed effettivamente non si fatica a immaginarsi un brano come Storie cantato proprio dalla Pausini, insomma, in qualche modo. La canzone Storie fu la traccia inedita per quanto riguarda Noxa della raccolta con l'omonimo titolo che venne pubblicata dopo Sanremo e riscosse ottimi risultati di vendita, risultando a fine anno l'album di Sanremo più venduto subito dopo Patti Pravo. A sorpresa non fu inserito nel CD anche un secondo brano inedito da presentare al Festival Bar, tant'è che la cantante si esibì quell'estate in gara al Festival Bar con un medley dei suoi maggiori successi.
Si poteva fare?
Si poteva fare, sì, perché comunque rappresentava l'album. Non è un brutto brano Storie di Anna Oxa, però voglio dire, cavolo, un secondo posto
rispetto a lei,
rispetto a...
Anche rispetto a altri brani, esatto.
No, cioè rispetto a tanti altri brani di Anna Oxa, dico, cioè secondo me meritavano sicuramente di più e hanno avuto piazzamenti più bassi. Arriviamo al primo posto, perché qui facile sparare su di loro, no? Sarebbe facile sparare sui Jalis, che vincono Sanremo del 1997 con Fiume di Parole. E la mia domanda da sempre è: quanto staranno maledicendo questa vittoria a Sanremo? Impossibile dirlo. Io vorrei però sfatare un po' di cose sui Jalis, perché in fondo credo che se non avessero vinto la loro canzone non sarebbe stata così bistrattata e probabilmente avrebbero goduto di un maggior rispetto da parte della stampa, delle radio e del pubblico in generale.
Certamente.
Partiamo dal dire che intanto che i Jalis, ovvero Fabio Ricci e Alessandra Drusan, si sono formati nel 92 dopo aver fatto separatamente tanta gavetta ed essersi aggiudicati, in particolare la Drusan, tanti prestigiosi concorsi canori in Italia. Nel 95 partecipano a Sanremo Giovani piazzandosi terzi, nel 96 arrivano sesti in gara fra le nuove proposte al Festival di Sanremo. Nel 97 c'è da dire che è ancora in vigore nel regolamento la possibilità a tutti i finalisti della categoria giovani dell'anno precedente di accedere alla gara dei Big, contendendosi 4 posti disponibili. I Jalis quindi partecipano, vincono ed entrano di diritto nella gara proprio grazie a questa regola, presente quell'anno. Quindi
del cavolo, dillo.
Sì, fu l'ultimo anno che questa regola fu presente e fu nel regolamento.
Cioè, quindi bastava essere finalisti l'anno prima,
esatto,
nei giovani,
per poi contendersi l'anno dopo uno dei 4 posti in gara fra i Big.
Come funzionava questa...
Che se superavano le fasi eliminatorie poi partecipavano fra i Big, e così loro hanno fatto. Fiumi di parole è un brano che strizza l'occhio a tante cose, in primis sicuramente Listen to Your Heart di Roxette, ma né più né meno di tante altre canzoni in gara verso altri brani pop internazionali. Dopo Sanremo e per l'ultima volta prima di una lunghissima pausa, i Jalis parteciparono all'Eurovision Song Contest o Eurofestival, piazzandosi quarti. Ma c'è chi giura, come Gigi Vesigna, storico direttore di TV Sorrisi e Canzoni, che la gara della gara dell'Eurovision sia stata in qualche modo pilotata per scongiurare la loro vittoria, che avrebbe costretto l'anno successivo alla Rai di organizzare la manifestazione in Italia, perché l'Eurovision funziona così: lo stato che vince, ricordiamolo per chi non lo sa, l'anno dopo organizza e paga. Quindi insomma, diciamola così.
Sì, sì, questa cosa l'hai già detta varie volte,
è bene ricordarla. Ma cosa ha fregato i Jalis? Allora, beh, qui si scende nel mio parere personale. Allora, prima di tutto l'arrangiamento. La versione di Fiumi di parole eseguita sul palco dell'Ariston era decisamente più convincente di quella discografica per quanto riguarda l'arrangiamento. Secondo, i Jalis si sono ritrovati completamente incapaci di gestire la situazione, cioè la vittoria, il successo, la stampa e le tante illazioni che sono state fatte nei loro confronti. Quindi non avere alle spalle una major o comunque un discografico, qualcuno capace di gestire una situazione non prevista e non prevedibile nemmeno da loro, ha sicuramente, come dire, avuto un peso decisivo non solo su Sanremo ma in generale su tutta la loro carriera. Ripeto quello che ho detto all'inizio: se Fiumi di parole fosse arrivata anche banalmente e semplicemente terza, probabilmente non sarebbe diventata un po' quello che oggi viene proprio preso a esempio, no? Ah, cos'è quella cosa lì? Ah, come Fiumi di parole, come Jalis. Ormai sono,
esatto, poveretti, perché sono... nessuno si ricorda il titolo della canzone dei Jalis.
Sì, comunque insomma vengono sempre presi a pretesto di qualcosa che ha vinto per caso, di non meritato, e quindi questo, beh, personalmente mi dispiace un po' per loro.
Che fine hanno fatto, lo sai?
Hanno partecipato all'ultima edizione di Ora o Mai Più, alla penultima edizione di Ora o Mai Più, e niente, hanno cercato di avere un'altra chance, ma lei è bravissima fra l'altro, cioè sono due bravi musicisti, c'è stato sicuramente di peggio con piazzamenti più alti a Sanremo, però veramente...
Più alti del loro la vedo dura, però...
Però, guarda, ora io non mi sbilancio, però voglio dire, ci sono state altre canzoni di Sanremo che hanno vinto Sanremo e che secondo me forse meritavano ancora meno di Fiumi di parole, dai, diciamola così.
Ok.
Mi fido.
Chiudiamo.
E se pensiamo al grande scandalo che Pippo Franco non ha mai vinto Sanremo.
Esatto.
Questa è una grossissima mancanza. Chiudiamo quindi l'angolo dedicato a Sanremo. Passiamo al cinema. Allora facciamolo con un brano e poi parliamo di questo film, perché fa parte dei film del 1997. Summer Hot Stuff su Radio Animati. Questo è un brano del 1979, se non dico male, no, dico bene. Primo singolo estratto da Bad Girls, l'album di Donna Summer fu un grandissimo successo e vendette milioni di copie in tutto il mondo, e porta la firma, fra l'altro, di un italiano, Giorgio Moroder. Mi fa piacere ricordarlo, ho avuto il piacere di vederlo in concerto non troppo tempo fa a Firenze e sono contento di averlo fatto, perché è una di quelle cose che so che un giorno potrò dire l'ho visto dal vivo. Ecco, questo è un parere mio personale. Ma non ci siamo ascoltati Donna Summer e Hot Stuff per parlare
per
di musica,
per poterti fare dire l'ho visto dal vivo.
No, ma per poter parlare di film e di cinema del 1997, perché il brano di Donna Summer fu utilizzato proprio per un film di quell'anno. E di quale film parliamo, cari Valentina Chinoppi?
Stiamo parlando di Full Monty, un film di Peter Cattaneo che è stato tra i maggiori incassi, forse il maggiore incasso del 1997 e sicuramente tra i più importanti incassi di tutto il decennio. Un film costato 3 milioni, poco più di 3 milioni.
Costato niente.
Sì, esatto, di dollari, e che ne ha incassati più di 500. Quindi immaginatevi.
Beh, un buon investimento.
L'avete visto? Se non avete visto questo film, vi raccontiamo un attimo di trama. Si tratta di siamo a Sheffield, è una città industriale inglese, in un momento in cui la crisi economica si fa sentire, e sei uomini, cinque operai, in realtà cinque fanno gli operai e uno fa il insomma è un quadro, un caporeparto. Rimangono senza lavoro, vengono licenziati dall'acciaieria e quindi non ritrovandosi con le giornate vuote decidono di esibirsi in uno spettacolo di spogliarello integrale che pensano di proporre al pubblico femminile della città, tra le quali il pubblico nel quale appunto poi scopriremo ci saranno le loro fidanzate, le mogli, quindi con tutte le situazioni, diciamo, da commedia degli equivoci che si crea. Però Full Monty è qualcosa di più, perché nasce come commedia, è un film che fa veramente sbellicare dalle risate, però è un film che comunque parla in modo scanzonato di un argomento molto serio, cioè si occupa parla della disoccupazione, parla di quanto può essere umiliante doversi ritrovare a cercare lavoro, e che quindi la perdita anche di identità che segue la perdita del lavoro, la perdita del ruolo nella famiglia, nella società. E quindi è un film che fa ridere, ma fa veramente fa anche riflettere, e secondo me rimane uno di quei film destinati a non invecchiare, perché queste tematiche, soprattutto anche il modo con cui sono trattate, rimane veramente nella mente, nel cuore degli spettatori, e continua a essere di grandissima attualità. È un film intelligente, un film leggero, che non manca mai di rispetto alle categorie che porta sulle scene, e secondo me è veramente un capolavoro. Voi l'avete visto?
Visto.
E ti è piaciuto?
Sì, molto. Vero. Condivido con te in pieno quello che hai detto.
Chinoppi?
Sì, molto bellino. Molto bellino, è uno di quei film che comunque si fa sempre piacere rivedere.
Esatto, bravo.
È vero, hai ragione. Cioè, non, indipendentemente dall'invecchiamento, meno è un quel qualcosa che ti dice: ma sai cosa, almeno un pezzetto lo riguardo.
è così.
E vagamente simile, forse, quantomeno nel tipo di tematica affrontata, comunque nel tipo di, insomma, nell'idea di fare un ritratto sociale, è invece un film italiano che anche questo nel 97 ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico, Ovo Sodo di Virzì, che racconta,
bellino,
esatto, che racconta la formazione, in qualche modo è una storia di formazione di Piero, che vive in un quartiere popolare di Livorno, appunto il cosiddetto quartiere Ovo Sodo, che pur arrivando dagli strati più più umili, diciamo, della società, comunque riesce a iscriversi al liceo classico, dove diventa amico di Tommaso, che invece è il suo esatto contrario, è ricco, annoiato, perennemente irrequieto. E quindi poi ci sono tutta una serie di situazioni attraverso le quali i due amici passano e che in qualche modo li fanno crescere, e poi si ritroveranno adulti, ma due adulti completamente diversi. È un film che anche qui, appunto, è costruito sì come un romanzo di formazione, quindi come una storia di crescita, e però strizza già l'occhio, insomma, un po' alla nostalgia, e quindi è un film venato molto tenero, ecco, diciamo così. Non è arrabbiato, ironico come Full Monty, è forse più,
io
forse
mi commuovo,
più malinconico. Esatto.
Io mi commuovo sul finale di Ovo Solo. Esatto. L'ho visto mille volte, l'ho visto al cinema, l'ho visto in TV, l'ho visto in...
E anche questo è un film che io rivedo molto volentieri.
Lo rivedo molto volentieri, è un bel film, perché insomma è bella la trama, è bello, insomma, è uno spaccato di tante cose, insomma, è uno spaccato anche di Livorno in qualche modo, la città in cui è prevalentemente ambientato.
E tra l'altro ha lanciato la carriera di Claudio Pandolfi, più che di tutti, che nel film aveva una parte, diciamo, minore, ma che è stata quella che forse dal successo del film ha beneficiato più di tutti.
Sì, è vero.
Sì, penso anch'io, perché ancora che ci penso, gli altri due personaggi maschili, sì, so di averli rivisti in giro, ma non potrei dire che abbiano avuto...
Vabbè, Gabriellini credo sì, abbia fatto qualche altro film con Virzì, però poco altro. Mentre invece Marco Cocci, che interpretava appunto l'amico, è stato per un periodo, tra l'altro, sul successo del film, anche il suo gruppo, lui era cantante di un gruppo... dei Malfunk, ebbe un certo successo, di insomma beneficiò dell'indotto del successo del film, e fu per un brevissimo periodo un po' un rubacuori per le ragazzine più giovani.
Il testimonial dell'Orzo Bimbo, ricordiamoci anche.
Veramente?
Sì, mi sembra proprio di sì.
Sei
o dell'Orzo Bimbo o di un'altra. Ma
dopo andiamo a vedere.
Sì, sono abbastanza sicuro. Sicuramente dell'Orzo Solubile. Ora non mi ricordo se forse dell'Orzo Bimbo o di un'altra marca, però sono abbastanza sicura che c'era una pubblicità, un spot con lui che si sveglia a una festa e non sa. Che è uno spot che riprende una scena del film. Okay. Mentre voi comunque lo cercate, dimmi.
Comunque, devo dire che, a parte Marco Cocci, devo dire che lancia comunque anche la carriera di Paolo Virzì,
ecco,
che
bravo,
rimane.
Infatti, per dire la
che rimane.
Cosa.
Che rimane, secondo me, un regista molto, sempre molto lucido e con una. Con una firma riconoscibile sempre nei suoi film. A me Virzì in generale piace, perché appunto ha questa leggerezza sempre velata, un po' di malinconia, sempre un po' questa poetica delle province anche.
Comunque Vale, secondo me ti confondi. Dunque è Gabriellini, che è conosciuto anche per aver recitato nello spot pubblicitario del Nescafè.
Ah, del Nescafè, no?
Insieme a Camilla Raznovic, forse questo.
Ah, forse
e,
sì, forse.
E questo me lo ricordavo io. Nel 2001 dirige e partecipa in veste di Ape al videoclip Tre Parole di Valeria Rossi.
Accidenti.
Questo non l'avevo assolutamente ricordato.
Bene, andiamo.
Chiamatemi
avanti.
Chiamatemi Ape.
Esatto.
Ma Ape Piaggio, tipo.
Sì, Ape Piaggio, sì.
Fin qui abbiamo parlato di cult movie con grossi successi di pubblico. Da adesso in poi parliamo di cult movie che probabilmente
per la Vale.
Ho visto solo io. Okay.
Ce ne frega niente. Il cinema della Vale.
Il cinema della Vale. Cinema della Vale, che non può tralasciare nel 1997 l'uscita di Hanabi. Fiori di fuoco era il sottotitolo, che è il film di Takeshi
Kitano.
Sì, Kitano.
Vabbè, lasciamo perdere, perché Hanabi, Fiori di fuoco, è assolutamente,
esatto,
una traduzione troppo letterale.
Ma non potevano tradurlo fuochi d'artificio per un motivo molto semplice. Perché era da poco uscito, stava per uscire il film omonimo di Pieraccioni.
Okay.
E quindi fondamentalmente niente, si aveva paura che i due titoli uguali fossero, come facessero a pensare di scambiare un film di Kitano con un film di Pieraccioni, non lo so. Però in realtà in questo caso non mi sento proprio di attaccarli con ferocia, diciamo, perché in questo caso è comprensibile, insomma, quindi.
Okay, è vero.
Che cosa ti ha colpito di questo film? Perché lo dovremmo vedere, secondo te?
Perché è un un film, è un tipico film di Chitano, un film ridondante, un film esagerato, ma nello stesso esatto, ma nello stesso tempo essenziale, quindi in qualche modo tipicamente, tipicamente giapponese. Poi è un film di grande,
non è che mi stai convincendo un granché,
di grande no, infatti non cioè, voglio lento. Convincere te non voglio convincere te. È un film, allora intanto è un noir, è un film insomma che racconta la vicenda che ha come protagonista un poliziotto violento che ha a che fare con una gang di mafiosi. Però le caratteristiche di questo film sono, secondo me, che ha appunto la veste del noir, ma nello stesso tempo anche la malinconia, la lentezza e l'eleganza del cinema d'arte giapponese. Quindi secondo me questi due elementi, che insieme potrebbero sembrare stridenti, in realtà Kitano riesce a fonderli in modo magistrale. Insomma, se hai visto Hanabi una volta non te lo dimentichi. Io l'ho visto nel 97, questo non l'ho veramente mai più rivisto, eppure me lo ricordo come se fosse ieri.
Comunque, Hanabi è uno dei film, è forse il film che più di tutti ha fatto conoscere Kitano in Occidente, credo sia quello che gli ha fatto fare un po' il salto, no? Ha fatto uscire un po' dai propri confini. E poi da lì, in realtà, secondo me, inizia appunto, sì, a me sono piaciuti bene o male anche i film prima, però forse è questo il periodo dei film più famosi in assoluto, ovvero da Hanabi del 97 fino ad arrivare a Zatoichi del 2003, è in assoluto il periodo di maggior splendore di Kitano, nel mondo in cui effettivamente la stampa di settore aspettava e a gloria i film nuovi di Kitano. E devo dire che comunque sì, insomma, in quel periodo si parla di cose che sono state importanti, e che insomma, se vi piace il cinema giapponese, ovviamente sono strasicuro che li avete già visti tutti.
Esatto. Altri due titoli secondo me da citare velocemente sono LA Confidential, che anche questo è un
eccezionale,
è un film eccezionale che non lascia veramente un attimo di tregua allo spettatore, e tratto da un romanzo che comunque vi consiglio di leggere perché è altrettanto avvincente. E poi The Boxer, che invece è un'altra grande interpretazione di Daniel Day-Lewis, ed è, racconta una storia anche qui di riscatto sociale. Si tratta di un ex pugile che è finito in galera per motivi politici, perché comunque il film è ambientato a Belfast, quindi siamo nel pieno quindi dei Troubles, della guerra civile. E anche qui è un film potentemente drammatico, è uno di quei film che piacciono probabilmente soltanto a me. Vedo Lorenzo con lo sguardo perso nel vuoto.
Vabbè, è un film che fa parte di un sottogenere particolare, ovvero dei film con Daniel Day-Lewis.
Esatto, ok. Poi ancora nel 97 io ricordo di aver visto Benvenuti a Sarajevo, che è un film inglese che racconta, ed è forse uno dei pochi film a raccontare la guerra dei Balcani, che si stava concludendo, si era comunque da pochissimo conclusa, e insomma ancora non c'era... Se ne stava cominciando a parlare, a ragionare nel vero senso della parola proprio in quegli anni, e questo è un film che consiglio caldamente. E sempre per il cinema orientale, Happy Together, che è un film coreano, che è veramente originale, non coreano, è un film di Hong Kong, e è un film appunto, racconta una storia d'amore sicuramente per l'epoca non convenzionale, perché appunto è la storia di due uomini che si innamorano, si mettono insieme e, pur non essendo più giovani, decidono di ricominciare da zero. E com'è che ricominciano da zero? Proprio dall'inizio, quindi dallo scoprire com'è bello fare insieme non soltanto il sesso, ma tutto, cioè trovare il modo di essere coppia divertendosi e quindi creando insieme una vita. Ed è un film secondo me eccezionale, perché anche questo è estremamente divertente, estremamente poetico, e rimane molto nel cuore degli spettatori, perché è facilissimo entrare in sintonia con questi due personaggi. Tutti ci siamo innamorati, tutti sappiamo cosa vuol dire avere insomma avere davanti un progetto di vita insieme. Quindi se non l'avete visto, questo, recuperatelo. Non so dirvi se sia facile da recuperare, perché è uno di quei film che Rai 3 manda in onda in piena notte, la vigilia di Natale o in questi momenti in cui nessuno guarda la TV, ma se riuscite a recuperarlo ve lo consiglio. Avete visto Happy Together?
No, però guarda, mi hai messo voglia di rivederlo e lo sto cercando. Ovviamente il DVD non è in catalogo, ovviamente, però è recuperabile.
Che dovrebbe essere.
Comunque ovviamente è recuperabile.
Dovrebbe esserlo.
È recuperabile, recuperabile.
E infine finiamo, ritorniamo in Italia per un altro cult movie, ovvero Tre uomini e una gamba.
Vabbè.
È il film più famoso di Aldo, Giovanni e Giacomo, è il primo anche forse?
Sì.
Esatto.
E ad aver saputo cosa poi ci avrebbero combinato, direi che uno al tempo decideva di non andare a vederlo, perché tanto è bellino, divertente, Tre uomini in una gamba, fresco, quanto poi secondo me i film di Aldo, Giovanni e Giacomo sono diventati progressivamente e in maniera esponenziale sempre più insopportabili col tempo.
Diciamo che, allora, io non sono d'accordo sull'essere insopportabili, ma diciamo che penso che abbiano perso la verve, la freschezza del primo film. Cioè, dopo, in qualche modo, anche loro hanno voluto incanalarsi.
Sì,
esatto, hanno voluto incanalarsi verso, chiamiamolo, il cinema serio, anche se io non ne faccio una classifica di, cioè non ne faccio una questione di classifica di impegno, però hanno voluto insomma anche loro affrontare un terreno che è affrontato, straaffrontato da tutti i registi, da tutti gli attori. In Italia ci sono 10.000 film come quelli che attualmente fanno Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Tre uomini e una gamba rimane un unicum, un capolavoro, forse anche per quello. Credo che da questo film siano state tratte una serie di citazioni talmente numerose, credo veramente sia impossibile catalogarle tutte, che sono ancora tutte in uso, quindi,
attualissime,
insomma, esatto,
sì.
Quindi ecco, per me anche questo è un film, se uno non l'avesse visto, da recuperare.
Bene, allora dalla colonna sonora di I Tre uomini e una gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo ci ascoltiamo uno dei brani, il brano, se non sbaglio, di chiusura, insieme a I Negrita con Ho imparato a sognare.
A sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore, c'era chi era capace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei il sole in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni oltre muri e confini ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già.
Su Radio Animati dal film di Aldo, Giovanni e Giacomo, e chiudiamo anche l'angolo del cinema per questa puntata dei Predatori del Tempo, ma anche nella prossima torneremo perché ci sono altri generi di film che, insomma, di cui vi dobbiamo parlare. Però a questo punto c'è sicuramente qualcosa di cui, insomma, dobbiamo c'è un angolo che non può mai mancare in una puntata dei Predatori del Tempo, e io so che Chinoppi è già pronto a ballare, per cui ovviamente
fremo.
Vai con la sigletta.
Ed ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre.
Chinoppi, l'hai ballata abbastanza?
Sì, non riesco a resistere a questo ritmo indiavolato che ci riporta a delle atmosfere più giapponesi, ma che allo stesso tempo ci porta all'angolo di ottobre, che appunto, oltre a essere una puerile scusa inventata per poter ascoltare questa musichina, è anche il momento in cui andiamo a cercare di vedere cosa è successo nell'ottobre dell'anno di cui stiamo parlando, per raccontarvelo. Nell'ottobre del 1997, come più o meno tutti gli anni, incomincia il nuovo anno scolastico e incominciano le proteste degli studenti. Lungi
io
da
ero
me...
io ero passata a protestare all'università.
Vabbè, fa lo stesso,
che...
vale.
Esatto. Ho fatto il salto di qualità.
Esattamente, e appunto anche nel 97 ci furono manifestazioni di piazza proprio anche in quell'ottobre. La particolarità che riguarda le proteste di quell'anno fu che per la prima volta, almeno questo a detta dei quotidiani, poi non c'è dato saperlo, diciamo, per la prima volta i quotidiani si accorgono che gli slogan e simboli prettamente politici usati dagli studenti fino a quel momento stavano piano piano lasciando il posto ad altri che venivano presi in prestito da altre cose che quella generazione, ovvero la generazione dei bambini cresciuti, nati e cresciuti tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, conosceva perfettamente, ovvero i protagonisti dei cartoni animati giapponesi. Infatti, a quanto pare, appunto, i robottoni nagayani e non solo cominciavano a fare capolino qua e là tra gli striscioni e le bandiere. Rovistando, per esempio, nell'archivio online di Repubblica, si trovano addirittura ben due articoli datati 17 ottobre 1997 che riportano più o meno questa cosa. Il primo che ho trovato è a firma Carlo Piccozza ed è di fatto un articolo di cronaca al 100%, però cita comunque questa curiosità e cade in uno dei più classici strafalcioni sigleschi, ovvero cito testualmente dall'articolo: "Mai senza di noi", prescrivono i cartelli agitati sulle note di Gigrobo d'acciaio, da un vecchio nastro di Piero Pelù, poi diventato voce dei Litfiba.
Vabbè, certo. Vabbè.
Giornalismo di un certo livello.
Sì, esatto, no, vabbè. Questo, cioè, quando ci sono certe uscite o quando capita di... Insomma, capita magari ogni tanto di finire a cena o di conoscere qualche persona nuova... Che,
ma lo sai!
Ma a un certo punto finisce, magari capiti sull'argomento sigle... E lui, magari, dall'altra parte non ha idea di avere qualcuno appassionato e quindi prova a snocciolarti. Ma lo sai che Piero Pelù ha cantato Gig Robot? La sigla di Gig Robot.
Io un tempo provavo a smentirli, adesso invece rispondo, davvero?
No, la verità è che Piero Pelù poi l'ha incisa, Gig Robot, ha fatto la cover dopo tanti anni.
Dopo vent'anni che gli dicevano, ah, ma hai cantato la sigla di Gig.
Comunque... non è solo appunto il primo articolo, c'è anche un secondo articolo che purtroppo non ha firma, almeno sul sito di Repubblica, ma ha un titolo molto ad effetto, ovvero Mazinga in piazza, e commenta proprio questa scelta di simboli, questa scelta particolare di simboli e striscioni e anche colonna sonora, e lo fa in maniera tutto sommato positiva, devo dire, perché cito comunque anche qui l'articolo: "Il movimento studentesco si rinnova e con studiata ironia sfila con la colonna sonora dei cartoon giapponesi. Viva Mazinga e l'Ape Maya, un rapper Goldrick, gli UFO Robot e Lady Oscar." Cioè un po' gli UFO Robot.
Gli UFO Robot.
Sì, e andando avanti definisce gli studenti Mazinga Generation e con quello che secondo me è anche un sorprendente slancio progressista e così aperto a... questa cultura per l'epoca, dice ancora testuali parole: "Una generazione che si nutre di storie che gli esperti trovano pericolose e che invece sono solo divertenti." Quindi incredibile, incredibile davvero. Chissà il Moige cosa avrà pensato di questo articolo. Però c'è la possibilità, sappiamo in realtà qualcuno cosa ha pensato di questo articolo, perché andando avanti a spulciare gli articoli di Repubblica, gli archivi di Repubblica, si trova anche un articolo del giorno dopo, che è di fatto un articolo in risposta proprio a questo che vi ho appena citato, in cui Margherita Lopez, che attualmente lavora, è una giornalista che lavora per l'agenzia di stampa ADN Kronos, e ci tiene a precisare un paio di cose. Io ve lo vorrei leggere tutto perché è molto breve ed è veramente una cosa che potrebbe essere stata scritta da chiunque di noi degli animati o degli nostri ascoltatori.
Leggiamo, leggiamo.
Allora, La Repubblica, 17 ottobre. Gli studenti in piazza nel nome di Mazinga. No, non ci siamo. È Goldrick il nostro simbolo. È stato il primo, il 4 aprile del 78 su Rai 2. È il più amato. Le vicende di Acherus, Alcor, Venusia e il professor Procton, ultimi baluardi contro i mostri di Vega che tentano l'invasione della cara vecchia terra, ci hanno appassionato per anni. Ci siamo cresciuti. La sua sigla, che nel 78 scalò l'Hit Parade, ci riporta indietro negli anni alla nostra infanzia. Poi sono venuti tutti gli altri, Gig Robot, Mazinga, Daitan 3, Lupin III e Candy Candy, riproposta ogni tanto sulle TV private, seguite oggi da ventenni nostalgici. Ma dopo, soltanto dopo, il primo, il mito, irraggiungibile e soprattutto il più citato e ascoltato ieri nelle piazze, il grido di battaglia dei 450.000 è Goldrick. Non si discute. Ieri sera abbiamo visto i giornalisti televisivi impacciati, poco avvezzi a simili argomenti, mentre citavano, per lo più con gravi imprecisioni, il primo cartone animato giapponese. Ecco, signore e signori in giacca, che raccontavano, ahimè, con molte incertezze le vicende degli UFO Robot. Oggi leggiamo sul giornale in prima pagina che gli studenti sono scesi in piazza nel nome di Mazinga. Non confondiamo. È vero che siamo cresciuti al jingle dei cartoni animati e fumetti, ma siamo precisi. Il primo, l'irraggiungibile, il testimone di una generazione è lui, il nostro Goldrick.
Allora, chi è questo mito? Ricordiamo il mito, per favore. Voglio sapere chi è ripetiamo l'autrice.
L'autrice è Margherita Lopez, che quindi invitiamo, se all'ascolto, a venire da noi a fare una puntata a questo punto, direi, perché insomma con tanta passione merita di essere condivisa con tutti gli ascoltatori di Radio Animati, davvero. Io credo che di interventi di questo tipo sulla stampa generalista non solo non se ne erano mai letti prima, ma credo non se ne siano mai letti neanche dopo.
Assolutamente.
Ora, non è esattamente un articolo che ha fatto storia, che quindi poi è stato letto da molte persone, quindi, però davvero, io tutto mi aspettavo, mentre andavo in cerca di queste cose, tutto mi aspettavo di trovare un articolo del genere, quindi tanto di cappello alla passione e, insomma, di una persona che sicuramente è 100% una dei nostri.
E allora, per chiudere questo angolo di ottobre, per chiudere questa puntata dei Predatori del Tempo e per ovviamente, come dire, ringraziare questa giornalista che nel 1997 chiosò così bene e delineò una Goldrick Generation, come poi insomma avremo iniziato a chiamarla successivamente, ci ascoltiamo come ultimo brano per questa puntata dei Predatori del Tempo un brano degli Amici di Roland, che erano già in attività da qualche anno, ma proprio nel 1997 pubblicarono il loro primo album dal omonimo titolo, Gli Amici di Roland. E mi sembra perfetto per, insomma, sancire questo momento, perché poi in questo articolo secondo me si evince che è l'inizio, no? I cartoni animati non sono più quella cosa che si vedevano da bambini, ma hanno lasciato un segno, e questi sono i primi segnali inequivocabili, direi.
Assolutamente sì, sono anche d'accordo. Perché insomma lo sappiamo che una generazione, nel momento in cui i bambini di quella generazione iniziano a diventare giornalisti, scrittori, comunque andare dall'altra parte, diciamo, della barricata, tutto cambia. Esatto. Così, e sappiamo benissimo che così è stato.
È tutto per questa puntata dei Predatori del Tempo. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
Un saluto da parte di Chinoppi, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao.